SBS Italian.
Ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia, ovviamente nostro cicerone, come ogni mercoledì Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Ciao Francesca, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, l'abbiamo appena annunciato, dunque adesso anche l'Australia lo sa, la possibilità di un governo Conte con il supporto del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico si farà, e tra l'altro è un'unione questa che ha trovato immediatamente una risposta positiva da parte di ambienti istituzionali internazionali, dall'Europa ma anche dal mondo finanziario. Ecco, aiutaci a capire per quale motivo i mercati sembrano fare il tifo per questo nuovo esecutivo italiano.
Ma fanno il tifo perché questo esecutivo è molto più lanciato verso l'Europa, verso la partecipazione a istituti internazionali, ed è molto meno lanciato sul nazionale, come invece poteva essere il governo giallo-verde, per cui in un certo senso i mercati votavano anche loro. Abbiamo visto lo spread, quindi la differenza tra i tassi di rendimento dei bot o dei BTP italiani e quelli tedeschi, che era raggiunto, ha superato addirittura il 3%, quindi 300 punti nei momenti di grossa tensione tra l'ex ministro dell'interno, quindi Salvini, e soprattutto l'Europa. Nel momento in cui c'è stato questo cambiamento di rotta, via dall'essere nazional italiano ad essere più europeista, ecco lì che immediatamente i mercati hanno risposto con ormai dei tassi di interesse che sono scesi sotto l'1%. La domanda interessante è ma chi sono questi mercati? Non siamo certamente né io né te, Francesca, purtroppo sono quelli che muovono centinaia di milioni, se non miliardi, di dollari e di euro, quindi sarebbe interessante andare a vedere se sono tante persone, se sono poche persone, perché effettivamente il segnale positivo di incoraggiamento nei confronti dell'Italia lo vediamo, però dobbiamo anche cercare di capire se dietro questo segnale positivo c'è effettivamente un'effervescenza generale oppure l'interesse e il compiacimento solo di pochi.
Max, non muoveremo milioni io e te, però speriamo insomma di muovere un po' l'opinione degli ascoltatori e delle ascoltatrici questa mattina in ascolto. Adesso invece lasciamo per un momento l'Italia e parliamo ancora della guerra dei dazi. Dunque, nonostante alcuni segnali possano far pensare a un possibile ammorbidimento delle posizioni di Stati Uniti e Cina, la situazione appare ancora molto tesa e come conseguenza i mercati globali stanno reagendo negativamente, con lo spettro di una crisi finanziaria globale ad aleggiare sullo sfondo. Ma Max, se l'innalzamento dei dazi interessa i beni incrociati di Cina e Stati Uniti, davvero tutti dovranno patire di questa situazione? Oppure esiste qualcuno che invece potrebbe avvantaggiarsi, insomma una nazione o un settore di questa situazione? Tu che ne pensi?
Ma sì, questo assolutamente sì, perché il famoso detto tra i due litiganti il terzo gode c'è e si applica anche in questo caso, per cui e guarda, proprio un esempio abbastanza interessante, che è quello della carne di maiale, che tu dici ma cosa c'entra la carne di maiale? Beh, la carne di maiale è l'indicatore principale per esempio per l'inflazione in Cina, perché i cinesi ne sono ghiotti, ne consumano tantissima e quindi quello che succede ai maiali sostanzialmente è un indicatore di quello che succede nel resto del mondo. Giusto a dirti, la Cina consuma più della metà di tutti i maiali che sono prodotti annualmente al mondo, quindi una quantità veramente altissima. Non comprando più grosse quantità di maiali, carne di maiale dagli Stati Uniti, cosa che aveva fatto fino alle sanzioni di Trump, la Cina ha cominciato a rivolgersi ad altri mercati, per cui improvvisamente mercati come la Russia, che anche loro hanno un grosso settore agricolo e producono, allevano maiali, ha aumentato in maniera molto molto elevata le esportazioni verso la Cina. e i maiali addirittura, una cosa che io non sapevo, mangiano semi di soia, quindi uno degli alimenti principali per l'allevamento di maiali, anche lì soia che la Cina ha acquistato fino non molto tempo fa in quantità enorme dagli Stati Uniti, adesso con la faccenda dei dazi la Cina ne compra di meno, anche per colpire direttamente chi sono i principali votanti di Trump, vale a dire gli agricoltori americani. Dov'è che va a trovare la soia la Cina? Beh, l'ha andata a trovare in Brasile, dove il prezzo della soia è quasi raddoppiato negli ultimi mesi, per cui ecco che all'interno di questa guerra ci sono degli spostamenti che vengono fatti, perché le decisioni economiche o per fortuna o per sfortuna continuano a essere effettuate. La cosa da andare a vedere è se questi dazi, questa guerra è una guerra che dura poco, le decisioni che tu fai e gli scambiamenti, i cambiamenti che tu fai possono durare anche poco ed essere temporanei. Nel momento in cui però questa guerra dovesse continuare, e sembra che continuerà a tempo, ecco lì che le decisioni che tu cominci a fare, quindi non compro più carne di maiale dagli Stati Uniti, o ne compro molto meno, la vado a comprare in altri paesi, non compro più la soia dagli Stati Uniti, o ne compro meno, ne compro da altri paesi, ecco, questi tipi di decisioni applicati a tutti i mercati dove ci sono delle barriere, dei problemi, possono diventare strutturali. E lì potrebbe succedere un giorno che improvvisamente, per una ragione o l'altra, non c'è più questa guerra commerciale, ma ormai la Cina si è trovata bene a comprare i maiali sovietici e la soia brasiliana e può continuare a farlo. Per cui ecco, il problema non è soltanto un problema contingente di guerra commerciale dall'oggi al domani, ma se tu cominci a innescare una serie di decisioni che poi creano dei nuovi legami, e questi legami sono dei legami convenienti e forti, ecco lì che tu puoi veramente spostare il baricentro delle decisioni da un paese all'altro, è lì dove purtroppo se ne parla molto poco, ma uno spera che chi segue i vari advisors dei governi facciano presente che non esiste soltanto un breve periodo quando fai delle decisioni, ma esiste anche un periodo lungo che è quello che poi determina quello che succede.
Eh sì, quindi le conseguenze sono un po' difficili da prevedere, ma comunque sembra, da quello che ci spieghi, potrebbero essere determinanti anche per capire come si rivoluzionerà un po' il sistema economico, si potrebbe rivoluzionare nel futuro. Noi ricordiamo intanto ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che come ogni mercoledì mattina, puntuale come sempre, siamo in collegamento con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Max, ora continuiamo un po' a parlare di Cina, però nei confronti dell'Australia. Questo da un punto di vista un po' particolare, ovvero quello dell'università. Perché? Perché il numero degli studenti cinesi nelle università australiane è altissimo. Circa il 10% di tutti gli studenti universitari proviene infatti dalla Cina. E nelle università delle grandi città, ad esempio, i numeri sono ancora più alti. Quasi un quarto della University of Sydney proviene dalla Cina. Questo è riferito ovviamente agli studenti. I numeri sono simili anche nella tua università, Max, la University of New South Wales. Da molte parti, soprattutto da parte degli studenti stessi, si sono sollevate voci di un trattamento non corretto nei loro confronti, quasi a dire, insomma, che il sistema universitario australiano considera gli studenti cinesi un po' delle galline dalle uova d'oro, diciamo. Max, tu che ne pensi? Diciamo una domanda all'economista, ma anche all'accademico che c'è in te.
Vabbè. Sì, in effetti il fatto di pensare agli studenti undergraduate in modo particolare come galline dalle uova d'oro, quindi che pagano i loro bei 30 o 40 mila dollari di fee annuali per il piacere di essere qua in Australia, questo c'è, perché quando tu cominci ad avere gli studenti soltanto della Cina che ti portano all'università 400-500 milioni di dollari all'anno, che è quello che succede, abbiamo visto, per letto sui giornali, Università di Sydney, quello che succede probabilmente anche da noi, Università di New South Wales, su un budget che è quattro volte tanto, quindi insomma li senti, sono molto importanti. Il fatto di leggere sui giornali che bisogna stare attenti a questi studenti che sono, possono essere delle spie e cose di questo genere, ti fa veramente dire, ma insomma, siamo diventati anche noi schizofrenici alla Trump, oppure vogliamo cercare di ragionare? Quindi il fatto che si cominci a vedere sui giornali qualche notizia, e quindi grazie anche all'Università di Sydney, che è forse tra le prime che ha detto cerchiamo di darci una calmata perché siamo in un regime quasi da caccia alle streghe, ecco, questo è importante, cercare di fare un passo indietro e cercare effettivamente di capire che cosa succede, per quale motivo, perché in università, uno va all'università sostanzialmente per aprirsi la testa, per essere aperto a nuove idee, a nuovi scambi, imparare nuove cose in un clima in cui tu impari dai tuoi insegnanti, ma impari soprattutto dalle persone che come te vanno all'università, per cui hai l'occasione qua a Sydney, come in altre città australiane, di trovarti di fianco a persone che vengono da tutta la parte del mondo, da tante parti diverse della Cina, e imparare da loro. Nel momento in cui improvvisamente ci mettiamo gli occhi chiusi, non vogliamo saperne, non vogliamo riconoscere queste persone, ecco lì che comincia a creare dei ghetti in università, dove tu pensi di creare il ghetto cinese, però crei il tuo ghetto australiano, dove ti ritrovi ad avere una mentalità più piccola di quella che potresti avere, e questo ti può costare in futuro, perché non sai quale sarà il tuo futuro. Ad avere la mente aperta è generalmente un buon passaporto per essere di successo in futuro, per cui questo è un qualche cosa che dobbiamo ricordare, che è importante avere quando pensiamo di andare all'università, è un'occasione per imparare. Questo per quanto riguarda gli studenti undergraduate, quindi di laurea, però c'è tutta una catena di persone, di studenti che sono invece in stadi più elevati, quindi che studenti che fanno ricerca, che possono creare dei veri e propri ponti con istituzioni che sono altrove. E in un mondo in cui nessuno è più capace di produrre tutto da sé, siamo tutti quanti legati in qualche modo perché siamo tutti super specializzati, il fatto di poter accedere a laboratori all'estero che si specializzano in cose che servono a te e che ti aiutano, come aiutano loro, ad avere un prodotto migliore, ecco lì che diventa importante, per cui bisogna valorizzare i legami, i ponti che vengono creati dall'università, come soft international relations, chiamalo come vuoi, invece di dire no, improvvisamente dobbiamo considerare tutte queste persone come dei potenziali problemi. Quindi mi auguro che questo discorso di fare un passo indietro e renderci conto che non siamo in un momento di caccia alle streghe, e se altri lo vogliono fare, che lo facciano pure, noi speriamo di no, possa continuare e effettivamente farci capire che il problema non è che esiste il rischio e tu non lo puoi prendere, il rischio c'è, però devi saperlo gestire, ed è lì dove è l'abilità che bisogna andare a sviluppare.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.